Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Che fai quando non scali montagne?
Consegno la posta.
Un postino sull'Everest?
Spero di sì.
Grande.
Molti di voi sono esperti alpinisti, non sareste qui altrimenti. Ma l'Everest è il posto più pericoloso della Terra. L'essere umano non è fatto per funzionare alla quota di crociera di un 747. Il nostro corpo inizia a morire. Quindi la sfida è: riusciremo a portarvi in cima e poi al campo base prima che succeda?
Balthazar Cormacur è il regista. Il film si intitola Everest. Siamo subito ben introdotti al romanzo di Paolo Cognetti, Le otto montagne. Esce da Einaudi, è stato il caso letterario di fine 2016 e inizio di quest'anno. Tutto cominciò alla Fiera di Francoforte. 60.000 copie in Italia, traduzione in 30 paesi. Bell'inizio anche per cominciare l'anno da lettori. E Paolo Cognetti sarà nostro ospite in questa puntata. Qualche notizia dal mondo dei libri. I libri intesi come oggetto fisico. Su un blog che si chiama Tin House c'era una divertente inchiesta tra bibliotecari. Qual è la cosa più strana che avete trovato dentro un libro? Era la domanda. Di tutto, è la risposta. A cominciare dalla mortadella. Bologna, anzi, visto che l'inchiestina è stata fatta negli Stati Uniti. Evidentemente qualcuno, non solo qualcuno, si era fatto un panino mentre leggeva. Non sapremo mai se per noia oppure per passione. Come a dire, che bella questa pagina. Merita una golosità d'accompagnamento. Ho trovato le carte di un divorzio, dice una bibliotecaria interpellata. Un bigliettino che minaccia di morte al Gore. Una lettera mai spedita. Patatine fritte, una fetta di bacon crudo, un'altra fetta di bacon, sempre crudo, per tenere il segno. Una foglia di marijuana, anche questa messa a mo' di segnalibro. Un biglietto da $100, un assegno, un gamberetto cotto. Si nota una certa preferenza per il salato rispetto al dolce. Il biglietto per uno spettacolo teatrale di 20 anni fa, a Toronto. L'etichetta di un vino, un test di gravidanza. Tutte cose che richiedono un libro di carta e che non si possono fare con un Kindle. A tra poco con Paolo Cognetti e il suo romanzo Le otto montagne. Le otto montagne di Paolo Cognetti colpisce per la sua qualità di piccolo classico. Non nel senso di un romanzo collaudato da generazioni di lettori, quelli verranno, ma di romanzo che affronta questioni universali e senza tempo. Lo fa senza trucchi, senza richiami facili o alla moda. Restano le attrattive profonde, una bella storia, personaggi interessanti, paesaggi che magari non sono eterni ma cambiano molto lentamente e una lingua che affronta senza fatica anche i passaggi più impervi.
Le intenzioni erano un po' queste in due sensi, una letteraria, e voglio dire che ecco i miei modelli, maestri, sono classici, quindi per me sono molto importanti i libri che sto leggendo mentre scrivo, i libri a cui penso mentre scrivo, e ne avevo in mente alcuni da Hemingway a Rigoni Stern, che sicuramente sono tra i nostri classici. E poi forse è classica la vita che uno fa quando va a vivere in montagna. Io sto lì 6 mesi all'anno, ho proprio la sensazione, come diceva Thoreau, che la vita lì diventi una cosa molto più semplice. Lui parlava di semplificare il problema dell'esistenza. E quindi le cose della vita si riducono a poche e importanti. E anche le storie che scrivi e la scrittura che cerchi quando vivi così, secondo me, vengono di conseguenza.
Poche cose ma importanti, e torna in mente l'inizio del libro proprio, dove la vita cittadina, la vita milanese di una famiglia viene descritta con pochissimi tratti. Siamo negli anni 70, la famiglia è arrivata dal Veneto e veramente sono poche e essenziali parole che però colgono questa piccola guerra che c'è tra l'uomo e la città.
Io sono figlio di emigranti, quindi è un po' la mia storia. Da bambino mi porto dietro questo ricordo molto netto di una rabbia che vedevo addosso a mio padre e di una difficoltà che vedevo addosso a mia madre per essere venuti a Milano, che in quegli anni era una città anche più dura di quella che è oggi. Loro, i personaggi, questi due genitori, sanno benissimo la necessità della città e quindi non avevano effettivamente delle alternative. Eppure sentono qualcosa di disumano nella vita che fanno lì. Qualcosa in cui sono costretti, e la qualità delle relazioni che fondano in città sicuramente non è quello che loro hanno in mente. E allora questa fuga in montagna che fanno ogni estate diventa non solo la ricerca di un paesaggio bello o di un ambiente più sano in cui vivere, ma proprio la ricerca di un luogo dove anche le relazioni assumano un altro significato. E in montagna assume prima di tutto un altro significato la relazione tra questo padre e questo figlio, che in città è inconsistente perché è rovinata un po' dall'assenza di lui e un po' dalla rabbia di lui, e in montagna, anche se solo per pochi giorni all'anno, diventa vera. Sua madre lo stesso lavoro lo fa con il vicinato, e quindi sua madre è una persona che costruisce relazioni, che crede nel mettere radici in un posto, nel tessere, ecco, legami con gli altri, e piano piano in questi anni, con quei pochi abitanti di Grana, cerca di mettere in piedi, di tenere in piedi una piccola comunità.
Grana è il nome del paese ai piedi del Monte Rosa, in cui gran parte del libro è ambientato. Pietro è il nome di questo ragazzo, e poi ci sarà l'amico Bruno incontrato in montagna. Ma io sono sicura che chi ci sta ascoltando, mentre Paolo Cognetti parlava con toni così accorati della montagna, si è chiesto se questo è lo stesso Paolo Cognetti che aveva dedicato un paio di libri a New York, un'antologia di racconti e anche un libro più personale che ha intitolato New York è una finestra senza tende. È lo stesso Paolo Cognetti.
Sì, è lo stesso, anche se sono passati un po' di anni. Quindi sono due amori che convivono in me, e credo che, ecco, sia l'ennesima prova di come possiamo essere doppi e come possiamo anche avere degli amori opposti e contrastanti. Però è anche vero che poi nel corso degli anni, ecco, io oscillo un po' di più da un amore all'altro. Ora forse sono un po' meno newyorkese in questo periodo.
Paolo Cognetti vive in montagna.
Vivo in montagna da ormai 8 anni, per buona parte dell'anno. Ho preso in affitto una baita a quasi 2000 metri. D'inverno diventa un po' impraticabile. In realtà, se volessi, potrei starci anche d'inverno, ma ho capito che la città rimane un bisogno per me. E quindi ho trovato una specie di equilibrio nel vivere in città d'inverno. Quindi per me l'inverno è la stagione delle relazioni di città, del lavoro che faccio quando sono a Milano. E l'estate invece è più il tempo della solitudine e della scrittura. Vado su in primavera, la neve davanti alla baita si scioglie verso la metà di maggio e resto lì fino a quando non ricomincia a nevicare, di solito in ottobre. Quindi sono proprio le stagioni che mi dettano il ritmo in questi anni.
Abbiamo detto Pietro, il ragazzo che arriva dalla città, e Bruno che invece è un ragazzo di montagna. Le 8 montagne racconta la loro amicizia su un arco di tempo abbastanza lungo, ma cominciamo dai due personaggi.
Sì, sono i primi anni 80 quando Pietro, che ha sempre visto solo Milano nella vita, lui ha 11-12 anni, viene portato d'estate in questo paesino. Grana è un paesino immaginario, ma ne avevo in mente 2 o 3 in quelle valli ai piedi del Monte Rosa, non le alte valli dove ci sono i paesi turistici, gli impianti di risalita, ma un po' più in basso. Un paese grosso perché sono un centinaio di case, eppure ormai spopolato, ci abitano ormai solo una decina di abitanti. Bruno è l'unico ragazzino. Ha l'età di Pietro, prima volta che lo vede sta dietro a 6 o 7 mucche al pascolo. Sono diversissimi, eppure sono gli unici due bambini nel paese, quindi inevitabilmente fanno amicizia. L'amicizia che fanno è fin dall'inizio fondata sull'andare in montagna. All'inizio è il modo dei bambini, quindi è un entrare nelle baite abbandonate, un giocare nel torrente. Loro si inventano questo gioco che è la risalita del torrente in mezzo all'acqua. Andare per boschi, ci sono delle gallerie di miniere abbandonate, insomma tutto il paesaggio un po' decadente della montagna di questo secolo che loro però usano per giocare. E questa rimarrà la cifra del loro rapporto anche dopo. Rimangono amici fino ai 40 anni, che è quando finisce il libro, e la loro amicizia è sempre fondata in tutti questi anni sulle andate e i ritorni di Pietro, che a volte manca da grana per diversi anni. Durante l'adolescenza lui si ribella a suo padre, quindi dice «non ci vengo più in montagna con te». E fino ai 30 anni non ci torna, poi in qualche modo è costretto a tornarci, riallaccia i rapporti con Bruno, ma è un'amicizia poco verbale la loro. Un'amicizia fondata sulle cose che fanno insieme. E le cose che fanno insieme sono costruire una casa a un certo punto nell'estate, che è un po' il centro della loro relazione, continuare a esplorare queste montagne, lavorare, usare le mani. Riescono a trovare davvero una profonda intimità, che però raramente si esprime con le parole.
E intanto diventano adulti, e diventare adulti in questo libro è trovare il proprio passo per andare in montagna. Paolo Cognetti lo dice subito, nella prima frase del libro, è un bellissimo incipit: mio padre aveva il suo modo di andare in montagna.
È come se ognuno avesse un passo a cui è destinato, e a un certo punto la mamma di Pietro gli spiega anche che ognuno ha una quota, che è il suo posto in montagna. La quota preferita della mamma di Pietro è il bosco, i 1000-1500 metri, perché il bosco è vivo, è fatto di esseri viventi, alberi, animali, e lei è la persona appunto delle relazioni. La quota del padre di Pietro è la pietraia, al confine col ghiacciaio, verso i 3000-3500 metri. Lì non c'è più nulla, se non rocce, acqua, neve. E quella è la quota delle idee. Il padre di Pietro fa il chimico, è così, sempre un po' perso dentro i suoi pensieri. Pensa meglio quando intorno l'aria è rarefatta e non c'è più nessun disturbo. Pietro invece è in bilico tra queste due, non capisce bene se si sente più attratto dal bosco o più attratto dalle cime, e quindi rimane un po' in una via di mezzo, come poi succede sempre nella sua vita, che è la quota dei 2000, dove il bosco si dirada, ci sono i pascoli alti, ed è anche la quota dove Bruno va in alpeggio, è la quota degli alpeggi. Il passo che loro due si inventano è diverso dal passo che il padre di Pietro gli ha insegnato all'inizio. Il passo del padre di Pietro era un po' marziale, militaresco, andare, non fermarsi, prendere un ritmo e via, fino in cima. Invece il passo di Bruno è un po' più anarchico, è un lasciare il sentiero, fermarsi quando trovi qualcosa che ti interessa, correre quando ne hai voglia. È questo modo di andare in montagna più esplorativo che poi loro scoprono, trovano nel corso della loro vita.
Paolo Cognetti ha fatto più volte riferimento alla mamma di Pietro, ma questo non nasconde il fatto che si tratti di un'amicizia tra maschi e che sia un romanzo dove si indaga anche l'essere maschi.
Ho scritto tanto di donne prima, ho scritto racconti, ho scritto un romanzo di racconti che era Sofia si veste sempre di nero. Un po' mi tenevo alla larga da questo tema difficile, talmente difficile che non è particolarmente battuto dalla letteratura, dalla narrativa di questi anni. Si parla abbastanza spesso dell'amore, del rapporto tra uomo e donna, si parla spesso del rapporto di paternità o maternità, e adesso anche abbastanza spesso dell'amicizia femminile, mi sembra. Però l'amicizia maschile adulta, nell'età adulta, è meno indagata, forse perché è proprio più difficile anche da vivere. Vedo molta solitudine nell'età adulta dei maschi. A volte ci si porta dietro delle relazioni da quando siamo piccoli, adolescenti, ma altrimenti è molto difficile fondarne di nuove quando siamo adulti. E invece questi due, Pietro e Bruno, sono due che ce la fanno. E io credo che in questo sia l'unico movimento in cui si discostano da un destino segnato che gli è stato segnato dai loro padri. Loro inevitabilmente, pur non volendolo, si ritrovano ad assomigliare tanto ai loro padri, lo scoprono quando sono grandi. Sembra quasi un destino ineluttabile. Però fanno questa cosa nuova che i loro padri non avevano fatto, ed è quella di avere un amico. Avere un amico significa coltivare un'amicizia, prendersi cura di un altro quando ce n'è bisogno, sapere esserci, anche se passa tanto tempo stando via. È un po' la cosa nuova e rivoluzionaria che fanno nel corso della loro vita.
La fede e la fortuna che hanno custodito questo romanzo. Lei scrive, scrive anche fede e fortuna, maiuscolo, come nelle allegorie.
Io scrivo da quando avevo 18 anni. Ci sono stati tanti anni in cui mi chiedevo anche dove stavo andando a finire, perché è una strada pericolosa, rischiosa, insomma, potrebbe anche non portarti a niente, potresti lavorare tanti anni senza approdare a niente, quindi fede. Fortuna l'ho sentita tanto scrivendo questo libro, perché ho sempre avuto una scrittura molto laboriosa prima. Era normale metterci 4-5 anni a scrivere un libro. Ho sempre rilavorato tantissimo le mie pagine e un po' ne soffrivo, nel senso che mi mancava, sentivo la mancanza di un rapporto più felice con la scrittura. E invece questo libro è uscito così, ci ho messo 2 anni, che per me sono molto pochi, avrei potuto metterci anche meno tempo, l'ho un po' centellinato, ma ho sentito una felicità nello scriverlo che era una cosa nuova per me, e questa è quella che chiamo la fortuna, un po' che mi è caduta dal cielo. Poi ho una ragazza che si chiama Federica e un cane che si chiama Lucky. E allora a un certo punto, quando ero un po' in difficoltà con questa storia, lei mi ha regalato una botticella da whisky di quelle di metallo comprate in Irlanda, e il cui motto era Faith and Luck are all you need, ed erano la mia fede e la mia fortuna, ecco.
Classico, ho detto all'inizio, si potrebbe dire, giocando un po' sulle parole, che questo è un romanzo solido e tradizionale, come è la montagna. Stupiscono soprattutto le descrizioni dei paesaggi, che occupano molta parte del libro e che mai, dico mai, a un certo punto mi sono messa a leggere il libro con la matita in mano per vedere se c'era qualcosa di superfluo, e no, non c'era niente. Immagino che sia stato un lavoro faticoso, soprattutto uscire dall'idea della montagna pittoresca.
Non so perché, è una domanda su cui rifletto spesso in questo periodo, la letteratura italiana non ha una grande tradizione di paesaggio. È una letteratura molto urbana, che si tratti del paese di provincia, che si tratti della città, pur stando in un paese dove c'è tutto, insomma, dove c'è il mare, le grandi montagne. Abbiamo una tradizione più legata al paese, e quindi ho un po' dovuto guardare altrove per ispirarmi, per imparare anche. Io sono stato per tanti anni un grande lettore di letteratura americana, e lì ho trovato molta più familiarità con i grandi spazi, citando solamente Jack London o Hemingway, ecco. Lì ho un po' trovato il rapporto tra l'uomo, spesso anche l'uomo solo, in un paesaggio molto selvatico. Poi però ovviamente per descrivere le Alpi non mi bastava la letteratura americana, non puoi prendere Jack London, trasferirlo sotto il Monte Rosa e vedere un po' cosa succede. Avevo bisogno anche di maestri più nostri, perché scrivere di paesaggio significa anche cercare una lingua, che sia una lingua adatta alle cose che stai raccontando. E allora da questo bisogno sono un po' tornato alla letteratura italiana dopo una giovinezza ribelle in cui l'avevo respinta, rifiutata, e sono arrivato ai nostri grandi scrittori anche di paesaggio, come io ho in mente tanto Fenoglio, e poi ho in mente Parise, e poi ho in mente Rigoni Stern. A un certo punto la scoperta di Rigoni Stern è stata veramente una folgorazione. Ora faccio quasi fatica a pensare a lui come a uno scrittore italiano, perché mi sembra uno scrittore che se ne sta là sulla montagna, appartiene alle Alpi, potrebbe essere di qualunque lingua delle Alpi. Infatti il premio Rigoni Stern che esiste premia un po' la letteratura di montagna dell'arco alpino. E l'ho letto, riletto, imparato, studiato, proprio come chi ha bisogno di imparare una nuova lingua. E così l'idea che avevo all'inizio era che questa montagna del romanzo non doveva essere uno sfondo, altrimenti sarebbe stata inutile, sarebbe stata appunto da segnare con la matita, perché se quello che conta sono le relazioni che ci sono davanti e poi tu perdi tempo a descrivere la montagna dietro, è solo un impiccio. Invece questa montagna doveva essere la sostanza delle relazioni, cioè lì dentro in quel paesaggio c'è nascosto qualcosa. C'è nascosto come stanno i personaggi, che cosa provano, che cosa costruiscono tra di loro. E tutte le volte descrivere la montagna è necessario, perché è come un andare dentro questi personaggi che si raccontano poco, che si tengono molto nascosti. E allora a volte invece di guardare loro ho guardato la montagna come se fosse uno specchio attraverso cui riesco a vedere delle cose più nascoste.
Abbiamo parlato di montagna, abbiamo parlato di Monte Rosa, ma il titolo del libro di Paolo Cognetti è Le 8 montagne.
È un'immagine che viene dall'Himalaya, una montagna da cui mi sento molto attratto, ho fatto un primo viaggio l'anno scorso e spero tanto di continuare. A un certo punto un portatore nepalese, un maestro inaspettato, nel buddismo c'è questa idea che il maestro ti possa capitare dove meno te l'aspetti, no? Allora Pietro sta facendo un giro su quelle montagne e trova questo portatore che gli spiega che nel mondo c'è una montagna centrale altissima, una specie di paradiso, e 8 montagne alla periferia del mondo. Rappresentano il cosmo. E le persone si dividono in 2. Chi cerca di salire sulla montagna più alta e passa tutta la sua vita a cercare di scalare quella, e chi per tutta la sua vita non smette di fare il giro delle 8 montagne. E Pietro, quando sente questo racconto, trova proprio l'immagine che rappresenta meglio l'amicizia tra lui e Bruno. Capisce che cosa ci fa Bruno là in quel paesino di grana abbandonato, perché non vuole mai scendere dalla sua montagna, perché si intestardisce a costruire qualcosa là, e capisce anche il senso del proprio peregrinare. Pietro è uno che non riesce a mettere radici, cresce a Milano, poi se ne va a stare a Torino, poi anche a Torino fallisce, parte per il Nepal, sembra proprio destinato a queste vite sradicate, e capisce che invece la sua storia è quella di continuare a girare intorno a quel centro e tornarci solo ogni tanto.
E a Paolo Cognetti, Le 8 montagne esce da Einaudi. Restiamo in montagna con gli scrittori suggeriti da Paolo Cognetti. Di Mario Rigoni Stern, per esempio, potete leggere Il sergente nella neve, storia della ritirata di Russia, e i racconti, anche questi autobiografici, raccolti con il titolo Sentieri nella neve. Di Beppe Fenoglio ricordiamo La Malora, Il partigiano Johnny, Una questione privata. Racconti di montagna, che esce da Einaudi, è invece un'antologia di racconti curata da Davide Longo, da Francesco Petrarca a Vladimir Nabokov, passando per Franz Kafka. E la parola montagna è intesa in senso lato. C'è la scalata a un grattacielo, una montagna di vetro nel cuore di New York. Il libro che Paolo Cognetti aveva dedicato a New York si intitola New York è una finestra senza tende, da Minimum Fax. Sofia si veste sempre di nero era il romanzo che Paolo Cognetti ha pubblicato nel 2012, sempre da Minimum Fax. Vi ricordo che potete trovare anche questa puntata di Geronimo sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.